Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Il fatto cristiano è stato il primo fattore di sviluppo e di cambiamento della civiltà occidentale e a seguire delle civiltà che l'hanno incontrato. Il cristianesimo non è però un fattore sociale e culturale del passato. Non è un motore economico, una spinta alla solidarietà e all'assistenza reciproca. Il cristianesimo ha portato anche tutto questo, ma non può essere ridotto a ciò. Non può essere ridotto ai valori e agli effetti che ha portato nel mondo. Il cristianesimo è in primo luogo l'avvenimento e l'annuncio di un fatto. Un uomo che ha affermato di essere Dio, è morto, è risorto. Un uomo che ha anche affermato che sarebbe stato con noi per sempre, fino alla fine del mondo. La novità di Cristo non riguarda soltanto il cambiamento della civiltà, lo splendore della cultura, dell'arte e della scienza, che fioriscono ed esprimono la bellezza del mistero della realtà. La novità di Cristo, oggi, riguarda la vita di ciascuna singola persona, che incontrando la sua presenza e il suo amore nel cammino dell'esistenza, rifiorisce. Il colloquio di Gesù con il giovane ricco continua in un certo senso in ogni epoca della storia, anche oggi. La domanda «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?» sboccia nel cuore di ogni uomo ed è sempre solo Cristo a offrire la risposta piena e risolutiva. Il Maestro è sempre presente e operante in mezzo a noi, secondo la promessa «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». La contemporaneità di Cristo all'uomo d'ogni tempo si realizza nel suo corpo, che è la Chiesa. Per questo il Signore promise ai Suoi discepoli lo Spirito Santo, che avrebbe loro ricordato e fatto comprendere i Suoi comandamenti, e sarebbe stato il principio sorgivo di una vita nuova nel mondo. Si chiede, Dostoevsky, nei Demoni, se un uomo colto di oggi possa ancora credere alla divinità di Cristo. Ovvero, se esistano dei segnali e delle prove che Cristo è più che un uomo ed è presente ancora oggi, non già come memoria e fatto del passato, ma come fattore vivo, operante nella storia. La sfida dell'uomo di oggi, come degli uomini che ci hanno preceduto, è riconoscerlo presente mentre agisce nella nostra vita e nella vita degli altri. Pensiamo a che cosa possa accadere nelle carceri, quando qualcuno, lungi dal moralismo o da uno spirito giustizialista, porta l'annuncio cristiano. In un carcere di Padova alcuni carcerati sono rifioriti. Dice uno: «In carcere tu sei visto da tutti, detenuti e guardie, solo e soltanto per il reato che hai commesso, nel bene e nel male. Rimani quello per sempre». Noi siamo cambiati. Capisci? Noi siamo una piccola comunità. La vita può riprendere anche lì e ci si può sentire più liberi di tante persone che sono fuori dal carcere. Questo incontro, quello con Cristo, può cambiare la vita, nelle carceri come nel grigiore di tante strade metropolitane, dove gli uomini camminano spesso tristi e ignari del prossimo che ti cammina a fianco, finché non ti imbatti in un volto più umano, più lieto, che ti guarda. E allora tutto può ripartire. Di questa avventura affascinante dell'esperienza dell'amore nel cammino dell'esistenza, nelle diverse fasi della vita, parleremo alla fine di questa serie di meditazioni. Ora ci soffermeremo invece su come sia mutata la percezione del destino nella cristianità. Affermerà il filosofo francese Gabriel Marcel che ama davvero chi ti dice «tu vivrai». Come cambia la visione della vita? Con quale speranza si affrontano il presente e il futuro, crescono comunità e splende la civiltà di un popolo quando si vive con questa consapevolezza. Nelle riflessioni precedenti abbiamo visto come con il cristianesimo siano cambiate radicalmente la visione dell'uomo e la prospettiva religiosa dell'antichità. Ora che un Dio si è fatto incontro all'uomo, accoglierlo tra noi significa accogliere la salvezza e la sua misericordia. È descritto qui il disegno di salvezza che Dio ha per tutti i popoli e per tutti gli uomini. Questa storia di salvezza universale trova una corrispondenza nella storia individuale di ciascuno di noi, che nella propria vita incontra l'amore che Dio ha per l'uomo. Allora sorge una domanda. Se Dio è amore, perché esiste l'inferno? Chi non è rimasto sgomento e atterrito di fronte alle inquietanti parole che Dante legge sulla sommità della porta che dischiude al regno dell'eterna tristezza e dell'incurabile dolore? Come il sommo poeta, anche noi rabbrividiamo alla lettura di quei versi che suonano impietosi e nel contempo sembrano contraddire la bontà e la misericordia di Dio. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. L'inferno, leggiamo infatti nell'epigrafe, è stato creato per giustizia, è opera della Trinità, non del diavolo. Com'è possibile ciò? Non contraddice quanto noi abbiamo imparato e appreso della bontà di Dio Padre attraverso la rivelazione di suo Figlio Gesù? Il diavolo non ha la possibilità di creare nulla, semmai distrugge e tenta, seduce con l'inganno e l'ipocrisia, alletta con falsi beni. L'inferno è per chi ha desiderato il male fino all'ultimo. La sua esistenza rispetta la volontà di quegli uomini che desiderano il male fino in fondo, che non riconoscono Dio o non si lasciano abbracciare dalla divina misericordia, che ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. L'esistenza dell'inferno rispetta totalmente la libertà dell'uomo. A che servirebbe una salvezza per uomini schiavi, completamente privi di libertà? Le parole che abbiamo letto appartengono all'epigrafe collocata sulla porta dell'inferno, accesso a quel mondo di dannati di cui tutti hanno letto almeno qualche canto. Dante ha creato il mondo dell'aldilà partendo dalla pura immaginazione, oppure ha avuto in qualche modo una visione che ha costituito il punto di partenza per la costruzione fantastica del mondo ultraterreno? Esistono delle testimonianze al riguardo? Che cosa afferma Dante nei suoi scritti? Nell'epoca contemporanea Anche i più attenti studiosi della commedia, che prestano tanta attenzione agli aspetti filologici del testo o ai significati allegorici dei versi, raramente riflettono sulla dimensione escatologica dell'opera e sul messaggio relativo allo status animarum post mortem, ovvero alla condizione delle anime dopo la morte. Oggi l'inferno viene letto come potente rappresentazione fantastica, di rado come profezia e severo ammonimento dell'esito drammatico che può conseguire la libertà umana. Parlare di oltremondo appare sempre più da visionari o da pazzi, in una società come la nostra che, oltre a eliminare e esorcizzare la paura della morte, ha cercato di estirpare la percezione del peccato e della dannazione. Per lo storico francese Jean Delumeau, la storia dell'Occidente moderno non è che la storia della graduale uscita dell'uomo dall'incubo della dannazione. Non è che un tentativo violento di liberarsi dalle ipotesi inferno e diavolo. Anche il filosofo contemporaneo Bertrand Russell considera non credibile il cristianesimo, perché promette non solo premi eterni, ma anche la dannazione eterna, ipotesi davvero imperdonabile. Forse proprio questa eliminazione della vita ultraterrena nella cultura contemporanea è la ragione per cui, nell'epoca moderna, si sono moltiplicate le rivelazioni private relative all'aldilà. Alcuni santi hanno addirittura raccontato di essere stati nell'oltremondo col corpo. Una di questi è Santa Teresa d'Avila, che ne parla nel Libro della Vita. Anche Santa Faustina Kowalska attesta nel suo diario di essere stata trasportata da un angelo all'inferno, ove i dannati sono sottoposti a tormenti particolari per cui ogni anima, con quello che ha peccato, viene tormentata in maniera tremenda e indescrivibile. Leggendo queste testimonianze, si rimane sorpresi nel cogliere le somiglianze che presentano con il racconto di Dante. Certo, la fantasia dantesca potrebbe aver tradotto in una molteplicità di situazioni e di personaggi una visione magari non così variegata e complessa, ma i toni che lo scrittore assume, le affermazioni dell'ineffabilità e dell'incapacità a esprimere quanto visto, la tenacia con cui lo scrittore continua nella sua missione di poeta e profeta, la convinzione e l'energia inesausta profuse, mai smentiscono, a nostro avviso, l'affermazione che la commedia sia opera scaturita da una reale esperienza mistica.
Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle, L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.